5 per 1000. La tua firma elimina i confini e amplia i miei orizzonti. Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. Scegli di destinare il tuo aiuto, il tuo amore e la tua solidarietà a favore dei diritti delle persone con disabilità visive e plurime. Abbatti i confini, ridisegna nuovi orizzonti per raggiungere insieme a noi nuovi traguardi di inclusione e civiltà. Codice fiscale 01 36 55 20 582.
Testamento solidale. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti dal 2019 è organizzazione del Comitato Testamento Solidale. Accogliere, ascoltare, sostenere, tutelare, condividere, includere sono i valori fondativi dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, che da 100 anni promuove l'uguaglianza dei diritti con impegno, passione, dedizione, tenacia, autorevolezza, per donare luce ai ciechi, agli ipovedenti, alle persone con disabilità plurime, in ogni angolo d'Italia. Centinaia e centinaia di donne e di uomini animati da puro spirito di volontariato, spesso segnati dalla stessa disabilità, lavorano ogni giorno con fervore e competenza per offrire risposte a bambini, ragazzi, adulti, anziani. Istruzione, lavoro, riabilitazione, sperimentazione, mobilità, autonomia, ricerca sono le principali parole chiave che caratterizzano l'azione quotidiana dell'UICI. Cittadini tra i cittadini, uguali tra uguali. Questo è il traguardo che l'Unione persegue, unendo le persone con disabilità visive e plurime in una grande famiglia fondata sulla solidarietà e sull'amore. Per informazioni www.testamentosolidale.org. Telefono 06 699 88401. Email lasciti@uicechi.it. Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del libro parlato. Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS APS, presenta... libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 22esimo, numero 5, maggio 2022. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06-699-881. Fax 06-678-6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile, Mario Barbuto. Consulente editoriale, Vincenzo Massa. Comitato stampa, Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione, Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996, decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 17, recensioni dei nuovi libri disponibili per gli utenti. 18. 5 per 1000. 19. Testamento solidale. 2. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Giuseppe Remuzzi, Le impronte del signor Neanderthal. Scienze, biologia. Friedrich Bachmann, Gli ansiosi. Romanzo. Silvia Stucchi, Come il latino ci salva la vita. Letteratura, storia, critica, antologie, raccolte. Veronica Raimo, Niente di vero. Romanzo. Fran Lebowitz, La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire. Letteratura, storia, critica, antologie, raccolte. Tre. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 94593. Durata minuti 338. Leni. Piacere mio. Editore Sperling e Kuffer. Psicologia, psicoanalisi. Lettore Emanuela De Vito.
Avere un orgasmo è davvero così complicato? Molte vulve saranno pronte ad ammettere, almeno con loro stesse, che il raggiungimento del piacere sessuale è un privilegio per poche. Sono i condizionamenti sociali che ci inducono a credere che il sesso sia la penetrazione e che la penetrazione sia l'unico modo per arrivare all'orgasmo. Eppure non c'è niente di più falso. Per raggiungere il piacere bisogna innanzitutto imparare ad amare il proprio corpo, conoscerlo e capire come funziona. Ecco perché Leni, psicologa, sessuologa e creatrice del podcast di straordinario successo Vengo Anch'io, ha deciso di scrivere questo libro per condurci passo dopo passo alla scoperta del meraviglioso tempio che è il nostro corpo. Perciò lasciamoci alle spalle tutte le false credenze e iniziamo la rivoluzione. L'orgasmo esiste davvero. Parola dell'esperta. Sfacciato, irriverente e assolutamente pratico, Piacere mio è una vera e propria guida all'orgasmo femminile. Il libro che tutte le donne dovrebbero leggere e far leggere. Leni, laureata in psicologia con un master in sessuologia, lancia il suo podcast Vengo Anch'io nel 2019. Fin dalle prime settimane il podcast riscuote un grandissimo successo presso il pubblico. Oggi è tra i podcast più ascoltati in Italia, con oltre 700.000 download. Ora Leni fa il suo esordio in libreria con Piacere mio, una sorprendente guida all'orgasmo femminile.
Numero di catalogo 94593. Numero di catalogo 94612. Durata minuti 286. Daniel Woodrell. Tomato Red. Traduzione di Guido Calza. Editore NNE. Romanzo. Lettore Edoardo Camponeschi.
Jamali e Jason Merridew sono fratelli, bellissimi e del tutto fuori posto nel minuscolo mondo di West Stable. Entrano nelle case dei ricchi per gioco, per uscire dalla loro pelle e cambiare vita. E proprio in una villa incontrano Sammy Barlack, un giovane rapinatore che non ha niente da perdere. Ma sotto le maniere da duro, Sammy nasconde un profondo bisogno di amicizia ed è subito sedotto dalla voglia di riscatto dei fratelli e dalla loro spregiudicata madre. Intanto Jamali, detta Tomato Red per il rosso squillante dei capelli, vuole sfruttare il fascino di Jason per fare soldi e andarsene per sempre da quella città dove nascere dalla parte sbagliata dei binari significa avere il destino irrimediabilmente segnato. Ma una terribile tragedia è dietro l'angolo, perché in luoghi come quelli anche sognare è un privilegio per pochi. Dopo la versione della cameriera, Daniel Woodrell torna a West Table e con ironia e crudo realismo venato di tenerezza ci porta in un mondo ai margini, dove i valori morali si scontrano con il desiderio smanioso di una vita più pura e feroce. Illuminati da un disperato candore, i protagonisti tentano in tutti i modi di diventare qualcosa di diverso e ci costringono a riconoscere dentro di noi le stesse grida del cuore, lo stesso coraggio. Daniel Woodrell. D-A-N-I-E. L-W-O-O-D-R-E-L-L. 1953 è considerato uno dei maggiori scrittori americani viventi. I suoi libri hanno ottenuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il Pen Award, l'International IMAC Dublin Literary Award e il Sundance Film Festival Award per l'adattamento cinematografico del suo libro Un gelido inverno. Ambienta sempre le sue storie a West Table, Missouri, nei panorami dei Monti Ozark. NNE ha già pubblicato La versione della cameriera e La morte di Sweet Mister. Guido Calza traduce narrativa e saggistica dall'inglese e dal francese. Dopo un'incauta deviazione in ambito economico, è approdato ad attività più consone alla sua indole e vicine alle sue passioni. Per NNE ha tradotto Brian Turner e Jesse Ball.
Numero di catalogo 94612. Numero di catalogo 94614. Durata minuti 641. Marilyn Robinson. Jack. Editore Einaudi. Romanzo. Lettore Edoardo Camponeschi.
Senza un soldo, senza una casa, Jack passa la notte a Bellefontaine, il cimitero per bianchi di St. Louis. Là nessuno fa caso alla sua giacca sgualcita, al volto emaciato. Ma quella notte Jack non è solo. Una donna gentile cammina per gli stessi viali, una donna che non dovrebbe essere là. Che sia il suo, scuro e splendido, il volto della grazia. Da perfetto gentiluomo, che pure non è, Jack la scorterà fino al mattino, cercando di proteggerla da pericoli e malintenzionati, e soprattutto da se stesso. Marilyn Robinson, MARILYNNEROBINSON. Autrice di 5 romanzi e numerose raccolte di saggi, è fra le maggiori scrittrici americane viventi. E nel 2012 è stata insignita della National Humanities Medal. Il suo primo romanzo, Le cure domestiche, ha vinto nel 1982 il Penn Hemingway Award per la miglior opera prima ed è stato inserito dal Guardian Unlimited fra i 100 migliori romanzi di tutti i tempi. Con il successivo romanzo Gilead, 2008, ha vinto il National Book Critics Circle Award e il Pulitzer Prize. Casa, nel 2011, è stato finalista per il National Book Award e vincitore dell'Orange Prize e Laila, 2015, è risultato finalista per il National Book Award e vincitore del National Book Critics Circle Award. Camminava quasi al suo fianco, arretrato di 2 passi. Senza guardarsi indietro, lei gli disse: «Non ho intenzione di rivolgerle la parola». «Capisco perfettamente». «Se capisce perfettamente, non mi seguirebbe». Lui disse: «Quando uno porta una ragazza fuori a cena, deve accompagnarla a casa». «No che non deve. Non se lei gli dice di andarsene e lasciarla in pace». «Non posso farci niente, sono stato educato così», ribatté lui. Tuttavia attraversò e continuò a camminare di fianco a lei, ma sul lato opposto della strada. Quando furono ad un isolato da dove abitava la donna, lui riattraversò. Le disse: «Voglio assolutamente scusarmi. E io non voglio starla a sentire. E non si incomodi a cercare di dare spiegazioni». «Grazie. Sì, insomma, preferirei non cercare di dare spiegazioni, se per lei va bene».
Numero di catalogo 94614. Numero di catalogo 94617. Durata minuti 410. Bruno Morchio. Nel tempo sbagliato. Bacci Pagano e l'irresistibile arte della fuga. Editore Garzanti. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Donatella Valgonio.
È un lunedì di maggio del 1994. Bacci Pagano si è appena separato. Non può vedere la figlia e deve affrontare il doloroso trasloco di ufficio e abitazione. Alla porta del detective, in piena crisi di mezza età, si presenta un curioso personaggio che gli chiede di ritrovare la moglie scomparsa. Carlo Pizzarro è uno spirito anacronistico, uno di quei singolari individui che coltivano il sospetto di vivere nel tempo sbagliato e il rimpianto di aver mancato per un pelo la propria personalissima età dell'oro. Ciò nonostante, Pizzarro, cresciuto in una famiglia modesta, ha conseguito una laurea in economia e si è arricchito con spregiudicate speculazioni finanziarie. Pagano comincia a indagare e una dopo l'altra incontra le persone che hanno conosciuto la fascinosa moglie del suo cliente, una giovane ucraina di nome Mira, ricercatrice universitaria e studiosa di marziale. A poco si delinea la figura di una donna forte, geniale e determinata, cui fanno riscontro la pochezza e la meschinità del marito. La ricerca di Mira perde Bacci in un labirintico gioco di specchi che lo porterà lontano dalla verità. Sarà Mara, la sua fidanzata psicologa, a indicargli la strada per risolvere il caso, dimostrandogli ancora una volta quanto egli sia un analfabeta dei sentimenti. Con un tocco da maestro, Bruno Morchio inverte il corso del tempo e regala ai lettori una nuova indagine del suo personaggio più amato, l'investigatore dei Carrugi Bacci Pagano, sullo sfondo di una Genova che ha avviato la sua metamorfosi da città operaia e industriale ad attrazione turistica affacciata sul nuovo millennio. Bacci dovrà farsi strada tra le mille sfaccettature della natura umana, tra vette di candido lirismo e abissi di miserevole abiezione. Bruno Morchio vive a Genova, dove ha lavorato come psicologo e psicoterapeuta. Ha pubblicato articoli su riviste di letteratura, psicologia e psicoanalisi, e il suo romanzo Il profumo delle bugie è stato premio Selezione Bancarella 2013. È autore di altri 13 libri che hanno per protagonista l'investigatore privato Bacci Pagano. Sono apparsi in edizione Garzanti La creusa degli ulivi, Con la morte non si tratta, Le cose che non ti ho detto, Rosso amaro, Colpi di coda, Lo spaventapasseri, Un conto aperto con la morte, Fragili verità, Uno sporco lavoro, Le sigarette del manager, Voci nel silenzio.
Di catalogo 94617. Numero di catalogo 94634. Durata minuti 988. Luigi Natoli, La vecchia dell'aceto. Illustrazioni di Edgardo Natoli. Editore Flaccovio. Romanzo storico. Lettore Gaetano Lizio.
Palermo, 1789. È il 30 aprile. E Giovanna Bonanno affronta una terribile morte sulla forca eretta sul quadrivio di Piazza Villena affinché la sua anima si separi dal corpo e venga fatta giustizia. Passata la storia come la vecchia dell'aceto, personaggio mai completamente svelato, la sua fama fu alimentata da quelle donne maritate infelicemente che decisero di eliminare lo sposo usando il suo aceto, un'acqua a base di veleno. Ambientato ai tempi del viceré Caracciolo, il libro intreccia mirabilmente la storia con la fantasia e ci fa rivivere fasti e nefandezze di un periodo tra i più travagliati nella storia di Palermo, aprendoci al mondo dell'Inquisizione e ai suoi tristi rituali, sullo sfondo delle contraddizioni della città, con la sua relativa opulenza e la sua straordinaria povertà. Un romanzo ricco di colpi di scena, che attraverso la lotta tra bene e male, passione e odio, invidia e altruismo, riesce a trasmettere il bisogno del rispetto dei valori, sempre presente negli scritti di Luigi Natoli. Luigi Natoli, 1857-1941, definito come l'ultimo degli scrittori tipicamente popolari, è autore di una trentina di romanzi, il più famoso I Beati Paoli, e numerosissime novelle, alcuni dei quali firmati sia con lo pseudonimo di William Galt che successivamente di Maurus. A soli 3 anni viene recluso insieme a tutta la famiglia nel carcere della Vicaria Vecchia a Palermo perché la madre aveva vestito i figli con la camicia rossa per salutare l'arrivo di Garibaldi in Sicilia. I beni di famiglia vengono confiscati e distrutti. La ristrettezza economica che ne deriva lo perseguiterà sino ai suoi ultimi giorni, ma contribuirà allo sviluppo in lui della più radicata e convinta libertà di pensiero. Autodidatta, già 17enne, collabora col Giornale di Sicilia. A 23 anni insegna italiano nei ginnasi. offre aiuto e protezione anche a un giovanissimo Michele Gatti, fuggito da casa, che porterà con sé a Roma. Costretto a girare in lungo e in largo l'Italia da Roma, dove si ferma 3 anni, si reca a Pisa, da Nuoro a Napoli e dovunque lega con l'ambiente letterario. Diventa amico di De Roberto, Capuana, Salvatore Di Giacomo, Pitre, per citarne soltanto alcuni. Laico e anticlericale convinto, lavora indefessamente e coltiva la sua passione per la cultura e la storia, in particolare quella siciliana, dividendosi tra gli impegni di lavoro, indifferibili anche per via della famiglia molto numerosa, e la frequentazione costante di archivi storici e biblioteche. L'assiduo e intenso studio della storia della Sicilia e delle vicissitudini che l'hanno da sempre travagliata determina in lui la nascita di un sentimento profondo verso la sua terra, che permea tutta la sua scrittura, non venendo mai meno nella sua produzione letteraria. Dai 2 matrimoni, la prima moglie morirà molto giovane, la seconda, Teresa Gutenberg, figlia di quello che sarà il suo editore, condividerà attivamente il suo percorso letterario, nasce una numerosissima progenie. Educa i suoi figli sulla base dello stesso atteggiamento culturale messo in pratica da sempre anche verso i suoi alunni e ispirato alla rettitudine morale che si può attuare essendo fedeli ai principi di rispetto verso tutto, anche le diverse fedi politiche e tutti, di lealtà e di onestà.
Numero di catalogo 94634. Numero di catalogo 94709. Durata minuti 399. Marco Guzzi. Non vedi che già sorge il nuovo giorno? Paoline Editoriale Libri. Genere, religione e spiritualità. Lettore, Filippo Ferretti.
Questo libro vuole comunicare una grande speranza. Intende mostrare come proprio in questa fase storica, per tanti aspetti così faticosa e dolorosa, stia maturando una risposta evolutiva inedita, un salto di qualità nell'esperienza umana su questa terra. E ciò sta avvenendo sia nel profondo del nostro cuore, sia nel grembo convulso di un pianeta devastato. Muta il nostro io e cambiano le strutture del mondo. Da sempre il mutamento della soggettività umana viene chiamato iniziazione, e le trasformazioni radicali della storia, rivoluzione. Oggi riscopriamo il nesso profondo che lega queste due dimensioni nel mistero della nuova umanità di Cristo e così ne rilanciamo la straordinaria potenza innovatrice come una ventata d'aria fresca capace di ringiovanire tutto il mondo. Marco Guzzi, 1955, poeta e filosofo, nel 1999 ha fondato i gruppi di liberazione interiore, Darsi Pace. Dal 1985 al 1998 ha condotto alcune delle principali trasmissioni di dialogo con il pubblico di Radio Rai, quali Dentro la Sera, 3131, Sognando il Giorno. Tra il 1985 e il 2002 ha diretto i seminari poetici e filosofici del Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma. Dal 2005 è docente presso il Clarezianum, istituto di teologia della vita consacrata dell'Università Lateranense. Dal 2008 è professore invitato della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana. Nel 2009 Benedetto XVI lo ha nominato membro della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon. È autore di numerosi volumi in ambito sia poetico sia teorico. Con Paoline ha pubblicato, tra gli altri, Darsi Pace, 2021, La Nuova Umanità, 2021, Per Donarsi, 2021, Il Cuore a Nudo, 2021, Imparare ad Amare, 2013, Fede e Rivoluzione, 2017, Alla Ricerca del Continente della Gioia, 2019, Dizionario della lingua inaudita 2019. La vita e l'opera 2020.
Numero di catalogo 94709. Numero di catalogo 94711. Durata minuti 146. Annalisa Minetti. Io rinasco. Editore San Paolo. Genere diari, memorie, autobiografie. Lettore Ida Di Martino.
Attraverso le storie di tante persone, ma soprattutto attraverso se stessa, Annalisa racconta il dolore e gli errori, l'elaborazione del lutto e la forza. Un successo di tutti e per tutti. Annalisa è in macchina, di ritorno da Lione, dove ha vissuto il suo più grande successo sportivo dopo le Olimpiadi. Sta affrontando una crisi personale e di coppia. Un simbolico viaggio durante il quale comprende la fine del suo matrimonio, non solo nell'esaurirsi del legame emotivo, ma anche nella necessità di staccarsi completamente da quella vita per ricostruirsi e cercare la gioia che si è accorta mancarle totalmente. Da questa immagine, da questo forte dolore, inizia per Annalisa un percorso, un errare tra le vicende delle persone che incontra lungo il suo cammino professionale e personale. 5 storie che si intrecciano con la sua rinascita, passata necessariamente attraverso le fasi di elaborazione del lutto. Annalisa Minetti è cantante, atleta paralimpica, scrittrice e life coach, un concentrato di energia e vitalità. Nel 1997 Annalisa, prima ipovedente al mondo a prendere parte ad un concorso di bellezza, partecipa a Miss Italia. Nel 1998 trionfa al Festival di Sanremo, unica cantante italiana ad aver vinto la manifestazione nelle 4 categorie, giovani, nuove proposte, big e classics. Un talento trasversale che il pubblico di ogni età ha saputo cogliere e premiare. Dopo i tanti successi ottenuti con la musica in Italia e all'estero, l'artista milanese nel 2012 tenta l'impresa nello sport, centrando subito un importante obiettivo: medaglia di bronzo e record del mondo nella categoria T11 alle Paralimpiadi di Londra 2012. Il 2 aprile 2017 alla Maratona di Roma registra inoltre la migliore prestazione europea nella categoria T11 sui 42 chilometri. Nel 2006 ottiene la laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione, mentre frequenta con profitto il corso in Scienze Motorie in cui si laureerà nel 2017.
Numero di catalogo 94711. Numero di catalogo 94721. Durata minuti 386. Giorgio Scerbanenko. L'antro dei filosofi. A cura di Roberto Pirani. Editore Sellerio. Romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Gianluca Pagliotti.
Arthur Yelling, archivista della polizia di Boston e detective all'occorrenza, viene chiamato per indagare su un duplice omicidio. Sulle rive di un fiume sono stati ritrovati il cadavere di un ricco industriale e quello della donna che proteggeva, Luciana Axel, ex cassiera di un locale e moglie di Oliviero Steve. Il filo rosso delle prove porta alla torbida villetta degli Steve, una famiglia con molti misteri, che viene isolata come una setta e che ogni sera si ritrova per confessare i propri peccati di giornata. Giorgio Scerbanenko, 1911-1969, nato a Kiev, cresce a Roma ma ancora adolescente si stabilisce a Milano. Negli anni 30 approda nell'editoria come collaboratore alla Rizzoli e in seguito come caporedattore dei periodici Mondadori, per tornare in Rizzoli nel dopoguerra come direttore dei periodici femminili. Collabora con i maggiori quotidiani e riviste dell'epoca, tra cui il Corriere della Sera, la Gazzetta del Popolo, il Resto del Carlino e Novella. Scrittore prolifico, ha sperimentato tutti i generi della narrativa ed è riconosciuto come uno dei maestri del giallo italiano, consacrato dal successo della serie di romanzi con protagonista Duca Lamberti e dall'assegnazione del Grand Prix de Littérature Policière nel 1968. La serie con protagonista Arthur Jelling comprende Sei giorni di preavviso, La bambola cieca, Nessuno è colpevole, L'antro dei filosofi, Il cane che parla, Lo scandalo dell'osservatorio astronomico, La valle dei banditi. Tutta l'opera di Scerbanenko è in corso di pubblicazione presso La nave di Teseo.
Numero di catalogo 94721. Numero di catalogo 94723, durata minuti 341. Giorgio Scerbanenko, Luna di miele, postfazione di Cecilia Scerbanenko. Editore La nave di Teseo, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Gianluca Pagliotti.
Un sacerdote, con qualche peccato sulle spalle, Don Paolo, assiste alla drammatica fine di un matrimonio. La giovane Elena si fa sposare con l'inganno da Alberto, un uomo energico ma debole di carattere, costringendolo a lasciare la donna di cui è innamorato, Eva. Scoperto l'imbroglio, il matrimonio si consuma in anni di frustrazione quotidiana finché Alberto, in un raptus violento, uccide Elena per scappare finalmente con Eva. Mentre la polizia indaga sull'omicidio, Don Paolo sospetta subito di Alberto e segue gli amanti in fuga fino a una piccola pensione, la loro luna di miele, sperando di riuscire in qualche modo a salvarli. Ma i due, sempre più immersi in un rapporto morboso, sensuale e rovente, lotteranno fino all'ultimo per difendere il loro amore proibito. Pubblicato nel 1945 all'alba del dopoguerra e mai più ristampato, Luna di miele racconta il male che nasce in due anime buone, mosse dal desiderio di una felicità che continua a sfuggire loro di mano. Dal maestro del noir italiano, un romanzo mozzafiato che tiene incollati fino all'ultima pagina. Giorgio Scerbanenko, 1911-1969, nato a Kiev, cresce a Roma ma ancora adolescente si stabilisce a Milano. Negli anni 30 approda nell'editoria come collaboratore alla Rizzoli e in seguito come caporedattore dei periodici Mondadori.
Numero di catalogo 94723. Numero di catalogo 94822, durata minuti 662. Patricia Cornwell, Autopsia, editore Mondadori, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Lettore Cristiana Castelli.
Dopo un'assenza durata parecchi anni, l'anatomopatologa forense Kay Scarpetta torna in Virginia, lo stato dove ha avuto inizio la sua brillante carriera. Kay e suo marito Benton Wesley, ora psicologo forense per i servizi segreti americani, si sono trasferiti ad Alexandria, a pochi chilometri dal Pentagono, in un mondo post-pandemico lacerato da disordini civili e politici. Scarpetta è diventata capo medico legale, ma si trova a lavorare con una segretaria prepotente e a gestire una situazione di trascuratezza e presunta corruzione. Dopo poche settimane viene chiamata sulla scena di un crimine. Presso i binari della ferrovia è stato ritrovato il corpo di una donna, orribilmente mutilata. E non appena Kay comincia a indagare, le si rivela un quadro inquietante. L'omicidio potrebbe essere opera di un serial killer. Nello stesso tempo, una catastrofe in un laboratorio spaziale segreto mette in pericolo la vita di alcuni scienziati. In quanto membro della Doomsday Commission, specializzata in casi sensibili per la sicurezza nazionale, Scarpetta è convocata alla Casa Bianca e incaricata di scoprire cosa sia successo. Mentre è impegnata a lavorare alla prima scena del crimine, nello spazio, però, il male si avvicina pericolosamente a casa sua. In questo nuovo romanzo della sua rivoluzionaria serie con protagonista Kay Scarpetta, Patricia Cornwell cattura i lettori con colpi di scena, alta tensione e i dettagli forensi che l'hanno resa famosa, ricordandoci ancora una volta perché è la scrittrice di gialli più venduta al mondo. Patricia Cornwell, P-A-T-R-I-C-I-A, C-O-R-N-W-E-L-L, ha venduto oltre 100 milioni di copie dei suoi libri, tradotti in 36 lingue e pubblicati in più di 120 paesi.
Numero di catalogo 94822. Numero di catalogo 94838. Durata minuti 720. Annabel Hubbs, La cucina inglese di Miss Eliza. Traduzione di Federica Aceto. Editore Einaudi. Romanzo storico. Lettore Enrica Rosso.
La poesia non si addice alle donne, borbotta Mr. Longman quando riceve Eliza nel suo ufficio londinese. Le liriche della sua nuova raccolta sono curate ed eleganti, ma lui preferirebbe un bel libro di ricette. Eliza stenta a credere alle sue orecchie. Quell'editore le ha davvero suggerito di mettere la sua penna sublime al servizio di un'attività così frivola e pratica come la cucina. Eliza è indignata, ma anche preoccupata. A 36 anni deluderà ancora la sua famiglia e dovrà forse rinunciare ai sogni e arrendersi a un matrimonio combinato o a rimanere un'anonima zitella del Suffolk. Al ritorno a casa, però, quei timori sono sostituiti da una preoccupazione ben più grande. Mr. Acton, suo padre, è sull'orlo della bancarotta e deve fuggire all'estero per sottrarsi ai creditori e alla prigione. La famiglia si disperde. Mentre Eliza si trasferisce con la madre a Tonbridge, una cittadina termale del Kent. Qui le due donne prendono in gestione una pensione in cui Eliza si dedica all'insaputa degli ospiti alla cucina. Spinta dalla necessità, ha infatti rivalutato la proposta di Mr. Longman e ne ha fatto la sua missione. Se proprio deve scrivere un libro di ricette, allora sarà il migliore. Eliza studia con impegno e costanza la teoria sui manuali dei suoi predecessori e la mette in pratica ai fornelli della pensione, sperimentando ogni giorno originali abbinamenti di sapori, lunghe e complicate preparazioni, regolando e correggendo per ottenere la perfetta combinazione in ogni ricetta, proprio come faceva per il ritmo dei suoi versi. La cucina è diventata la sua poesia. Fondamentale per questo futuro capolavoro della letteratura culinaria sarà il contributo della giovane Anne, una ragazza che proviene da una famiglia molto povera, assunta dapprima come sguattera e poi, grazie al suo talento prodigioso, Annabel Hubbs. A-N-N-A-B-E-L-L-S. A, B, B, S. È nata a Bristol nel 1964. Si è laureata in letteratura inglese presso la University of East Anglia e ha ottenuto un master in marketing presso la Kingston University. Nel 2015 il suo romanzo d'esordio, The Joyce Girl, ha vinto l'Impress Prize for New Writers e lo Spotlight First Novel Award.
Numero di catalogo 94838. Numero di catalogo 94839. Durata minuti 386. Carina Borgo Sainz. La custode. Traduzione di Federica Niola. Editore Einaudi. Romanzo. Lettore Cristiana Castelli.
Avviene tutto su un confine, quello che separa due catene montuose di uno sconosciuto paese del Sud America. Angustias Romero abbandona il proprio villaggio con il marito e i gemelli appena nati per sfuggire a un'epidemia. La famiglia è diretta lontano, alla Sierra Orientale, ma quando, durante il drammatico viaggio, i due bambini muoiono, Angustias decide di raggiungere il terzo paese, un cimitero illegale gestito da Visitación Salazar, una donna dalle braccia irrobustite a furia di cementare tombe. Dopo aver seppellito i figli, Angustias, abbandonata dal marito, sceglierà di combattere al fianco di Visitación contro i soprusi di Alcides Abundio, il possidente più ricco e temuto della frontiera, e di Crispulo, il suo braccio armato, bravo a bere quanto a usare il macete. La custode è un libro duro e meraviglioso. Carina Sainz-Borgo estrae le parole per descriverlo dalle viscere più profonde dell'animo umano, ed esplora ciò di cui siamo capaci quando non abbiamo più nulla da perdere. Carina Sainz-Borgo, K-A-R-I-N-A, S-A-I-N-Z, B-O-R-G-O, Caracas, 1982, vive in Spagna da 12 anni. È autrice di saggi politici e scrive su ABC. Ha esordito con Notte a Caracas e Einaudi Stile Libero 2019, venduto in 26 paesi. La custode è il suo secondo romanzo.
Numero di catalogo 94839. Numero di catalogo 94858. Durata minuti 151. Eva Cantarella. Gli inganni di Pandora. L'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica. Editore Feltrinelli. Genere storia. Lettore Enrica Rosso.
Siamo abituati a pensare alla Grecia come alla culla della nostra civiltà. Eppure di questa eredità fa parte anche il modo in cui consideriamo il rapporto tra i generi. Un lascito che ha superato i millenni con tracce che continuano a pesare sulle nostre vite. Tutto comincia con un mito. Esiodo racconta la nascita della prima donna, mandata da Zeus sulla terra come punizione per la colpa commessa da Prometeo, rubare il fuoco agli dei per donarlo agli uomini, riducendo così la distanza che li separava dagli immortali. Pandora è un male così bello da essere un inganno al quale non si sfugge. Rappresenta un'alterità incomprensibile agli uomini, tanto misteriosa
da essere paragonabile solo alla morte. Da lei, dice Esiodo, discende il genere maledetto, la tribù delle donne. Eva Cantarella illumina alcuni momenti di una vicenda lunghissima che dal mito giunge ai medici e ai filosofi che hanno fondato il pensiero occidentale. Attraverso le voci di Parmenide, Ippocrate, Platone e Aristotele, vediamo come la differenza di genere viene costruita e codificata fino a diventare un pilastro dell'ordine sociale e della cultura giuridica greca. E facendo esperienza di un passato da cui finalmente siamo in grado di prendere le distanze, possiamo provare a ripensare il nostro futuro. Eva Cantarella ha insegnato diritto romano e diritto greco all'Università di Milano ed è Global Visiting Professor alla New York University Law School. Nel 2002 è stata nominata grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra i suoi ultimi libri, Sparta e Atene, Autoritarismo e Democrazia, Einaudi, Stile Libero, 2021. E Le protagoniste, l'emancipazione femminile attraverso lo sport, con Ettore Miraglia, Feltrinelli, 2021.
Numero di catalogo 94858. Numero di catalogo 94894. Durata minuti 458. Pablo Trincia. Romanzo di un naufragio. Costa Concordia. Una storia vera. Editore Einaudi. Genere inchieste, interviste. Lettore Luca Mauceri.
Un secolo esatto dopo l'affondamento del Titanic, la punta di diamante della flotta di Costa Crociere percorre il Mediterraneo in senso antiorario. A bordo più di 4.000 persone di 64 nazionalità diverse. Ci sono coppie in viaggio di nozze, famiglie riunite per una ricorrenza, persino un gruppo di parrucchieri che deve partecipare a un reality. E oltre 1.000 membri dell'equipaggio, molti dei quali provenienti da paesi poveri e lontani. La sera del 13 gennaio 2012, quella in cui la Concordia urta degli scogli vicino all'isola del Giglio, finendo sotto gli occhi del mondo intero, ha segnato le esistenze di tutti loro. Da grande narratore, Pablo Trincia racconta lo splendore del divertimento a bordo e il trauma dell'impatto, lo smarrimento e la lotta per la sopravvivenza. Conflitti e alleanze generati da una tragedia ricostruita attraverso testimonianze uniche, come quella dei sommozzatori che si sono addentrati nei vani spettrali della nave, trovando un universo sommerso di valigie, scarpe, lenzuola, corpi. Come quella degli abitanti del Giglio, che hanno visto una folla di disperati riversarsi sul loro piccolo molo e, per accoglierla, hanno aperto senza esitazione le porte delle proprie case. Pablo Trincia, Lipsia, 1977, è scrittore e autore televisivo. Con Einaudi Stile Libero ha pubblicato Veleno, 2019, un grande successo come libro e come podcast. Dalla stessa storia è stata tratta una docuserie prodotta da Amazon Prime Video. La vicenda della Costa Concordia è raccontata anche in un podcast di Cora Media per Spotify, dal titolo Il dito di Dio, voci dalla Concordia.
Numero di catalogo 94894. Numero di catalogo 94905, durata minuti 664. Isabella Allende, Violeta, editore Feltrinelli, romanzo storico. Lettore Vanessa Dezzi.
Violetta nasce in una notte tempestosa del 1920, prima femmina dopo 5 turbolenti maschi. Fin dal principio la sua vita è segnata da avvenimenti straordinari, con l'eco della Grande Guerra ancora forte e il virus dell'influenza spagnola che sbarca sulle coste del Cile quasi nel momento esatto della sua nascita. Grazie alla previdenza del padre, la famiglia esce indenne da questa crisi solo per affrontarne un'altra quando la Grande Depressione compromette l'elegante stile di vita urbano che Violeta aveva conosciuto fino ad allora. La sua famiglia perde tutto ed è costretta a ritirarsi in una regione remota del paese, selvaggia e bellissima. Lì la ragazza arriva alla maggiore età e conosce il suo primo pretendente. Violeta racconta in queste pagine la sua storia a Camilo, in cui ricorda i devastanti tormenti amorosi, i tempi di povertà, ma anche di ricchezza, i terribili lutti e le immense gioie. Sullo sfondo delle sue alterne fortune, un paese di cui solo col tempo Violeta impara a decifrare gli sconvolgimenti politici e sociali. Ed è anche grazie a questa consapevolezza che avviene la sua trasformazione con l'impegno nella lotta per i diritti delle donne. Una vita eccezionalmente ricca e lunga un secolo che si apre e si chiude con una pandemia. Isabella Allende, I, S, A, B, E, L, A, L, L, E, N, D, E. È nata a Lima nel 1942 ed è vissuta poi in Cile fino al 1973. Dopo il golpe di Pinochet si è stabilita in Venezuela e, successivamente, negli Stati Uniti. È una delle voci più importanti della narrativa contemporanea in lingua spagnola. In Italia tutte le sue opere sono pubblicate da Feltrinelli. Nel 2014 Barack Obama l'ha premiata con la Medaglia Presidenziale della Libertà.
Numero di catalogo 94905.